desidero ringraziarvi fin da ora per il vostro ascolto, non solo ascolto ma anche la lettura della parola. Difatti ci siamo preparati questa mattina ad aprire le nostre Bibbie e leggere la parola del Signore. Non soltanto una lettura veloce e superficiale, come vedremo, ma anche una lettura che impegni il nostro cuore, la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri sentimenti e tutto il nostro essere poi vibrante, sia teso, proteso verso la concretizzazione delle cose che ascoltiamo. Non per nulla il tema dei temi, dei salmi, è proprio questo, cioè portare la fede alla concretezza, da una fase teorica, da una fase di ascolto, di meditazione, di riflessione, poi alla seconda parte, alla seconda fase, cioè quella della messa a punto, quella di mettere in pratica. E non per nulla la parola del Signore in se stessa e per se stessa insiste molto su questo, perché se le nostre vite non siano trasformate, modellate, cambiate da questa parola rimane semplicemente uno scritto, un libro magari ben rilegato, ben sottolineato, un libro che possiamo tenere anche ben in vista nella biblioteca, nella libreria o sul comodino quando andiamo a letto, ma rimane semplicemente uno scritto disincarnato. Allora, stiamo andando avanti attraverso i salmi e siamo giunti al salmo numero 21. Prima di entrare, nella riflessione di questo salmo, ho chiesto a Yuri di venire qui davanti e leggere il testo. Allora, apriamo le nostre Bibbie, Salmo numero 21.
Salmo 21, ringraziamento al Re. Salmo di Davide. O Signore, il Re si rallegra nella tua forza, o quanto è frutta per la tua salvezza. Tu hai soddisfatto il desiderio del suo cuore e non hai respinto la richiesta delle sue lauree, poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni eccellenti, gli hai posto in capo una corona di oro finissimo. Egli ti aveva chiesto vita e tu l'hai data, lunghi giorni in eterno. Grande e la tua gloria attraverso la tua salvezza, tu lo rivesti di maestà e di magnificenza, poiché lo ricogli delle tue benedizioni per sempre, lo riempi di gioia in tua presenza. Perciò il Re confida nel Signore e per la benevolenza dell'Altissimo non sarà mai smosso. La tua mano raggiungerà tutti i tuoi nemici, la tua destra colpirà quelli che ti odiano. Tu li metterai come in una fornace ardente, quando apparirai il Signore nel suo sdegno, li inadiserà e il fuoco li divorerà. Tu farai sparire il loro frutto dalla terra e la loro discendenza tra i figli degli uomini, perché hanno macinato del male contro di te, hanno ideato malvagi progetti che non potranno attuare, poiché tu farai loro voltare le spalle con il tuo arco mirerai diritto alla loro faccia. Innalzati, oh Signore, con la tua forza. Noi canteremo e celebreremo la tua potenza.
Grazie. Abbiamo con il Salmo numero 21, Salmo 20 e Salmo 21, sono due salmi gemelli, due salmi strettamente imparentati tra loro, sono due fratelli. Sì, grazie. Per evitare che i fogli volino via, ecco, e poi non ci ritroviamo più. Da una pagina possiamo leggere, diciamo, un'altra, comunque grazie. Sì, dicevamo allora che il Salmo 20 e il Salmo 21 sono due salmi prettamente imparentati tra loro, sono due salmi gemelli, due salmi fratelli, perché rientrano nella grande famiglia dei salmi regali. Forse qui è bene spendere, diciamo, qualche parola introduttiva, perché i salmi sono stati scritti, sono delle poesie, sono delle preghiere, ma hanno anche un'appartenenza alle diverse famiglie. Ci sono dei salmi, per esempio, richiesta di aiuto, con questa caratteristica particolare. Ci sono anche dei salmi di ringraziamento, salmi di confessione dei peccati a livello individuale e a livello anche nazionale, e ci sono anche dei salmi storici perché riportano alla memoria la storia del passato. E in queste trame storiche c'è anche l'insegnamento, e soprattutto l'insegnamento centrale, quello della piena regalità di Dio sul popolo di Israele. Non soltanto una sequela di tante informazioni storiche, diciamo dall'inizio alla fine, ma anche un insegnamento con un risvolto poi pratico su tutto il popolo. Ci sono dei salmi che appartengono alla famiglia dei pellegrinaggi o delle ascensioni, che venivano cantati, recitati, venivano celebrati quando si recavano nelle festività solenni, diciamo, del popolo di Israele, quando ci si recava al santuario, proprio il centro della spiritualità, diciamo, ebraica. Ci sono anche dei salmi alleluiatici, cioè che parlano dall'inizio alla fine di lode, di alleluia al Signore. Ci sono anche altri salmi di carattere sapienziale, salmi di carattere profetico, di anticipazioni messianiche, salmi didattici, eccetera, eccetera. Ecco, il Salmo 20 e il Salmo 21 appartengono alla famiglia dei salmi reali. Sono chiamati così, può sorgere spontanea la domanda, ma perché sono chiamati salmi reali? Perché? Perché qui parlano di diverse caratteristiche della regalità del re di Israele. Per esempio, venivano cantati questi salmi quando il re veniva ufficialmente intronizzato. Si cantavano questi salmi quando il re andava in battaglia, e quindi si formulava al Signore una preghiera di ringraziamento, come il Salmo numero 20, e poi c'erano ancora altre celebrazioni. Per esempio, si celebrava l'anniversario del re, oppure il matrimonio regale, oppure, diciamo, altre celebrazioni che avevano uno stretto legame con il re. Ecco perché sono chiamati salmi reali. E qui abbiamo Salmo 2, Salmo 18, 20, 21, 45, 62 e altri salmi ancora, giusto per sottolineare, per avere anche diciamo, delle vostre note questo, diciamo, questa sottolineatura e questa caratteristica. Quanto, diciamo, allo schema, ecco, io ho preparato uno schema che desidero mettere, così adesso anche davanti, spero che ci dobbiamo coprire un po'. Abbiamo qui lo schema del Salmo. Come vedete, non è difficile la suddivisione di questo Salmo, perché è facilmente suddivisibile in tre parti. I desideri soddisfatti del Re, possiamo dare questo tema al Salmo 21, e qui abbiamo tre parti. La prima parte, dal versetto 1 al versetto numero 7, possiamo dare un sottotema a questa prima parte, il Signore e il Re. Ecco, nel testo, diciamo, è riportato proprio il Yahweh, il Signore e il Re, dal versetto 1 al versetto numero 7, poi dal versetto numero 8 al versetto numero 12, il Signore e i nemici del Re, e poi l'ultimo versetto, il versetto numero 13, il Signore soltanto. Ecco, questo un po' è lo schema del Salmo, dell'intero Salmo. Certo, non possiamo prendere in esame tutto quanto il Salmo, sono 13 versetti, perché richiederebbe un po' di tempo. Possiamo semplicemente soffermarci un po' sulla parte, diciamo sulla prima parte, e con al centro anche il versetto numero 2. Allora, abbiamo i desideri soddisfatti del Re, poi nella prima parte abbiamo il Signore e il Re, abbiamo questa parte qui che è un rapporto, diciamo, tra Dio e il Re, anche se trovate qui il Re che è silenzioso, perché c'è qualcun altro che invoca il Signore e che parla del Re. Poi nella seconda parte abbiamo il Signore e i nemici del Re, e l'ultima parte si conclude con il Signore, diciamo, il Signore soltanto. Ecco, questo è un po' lo schema. Penso che non sia difficile ricordare queste tre parti del Salmo 21, ecco perché è chiamato il Salmo, diciamo, il Salmo reale, perché ha al centro il Re. Abbiamo questo rapporto, il Signore che è il Re dei Re, è il Re per eccellenza, è il Sovrano per eccellenza, e qui abbiamo il Re che è il monarca, il sovrano, diciamo, temporale, diciamo, il luogotenente, diciamo, di Dio, che è il Re umano su tutto il popolo e che Dio lo aveva eletto. Infatti, in questa prima parte, noi possiamo sottolineare almeno quattro caratteristiche esistenti tra il Re dei Re, che è il Signore, e il Re che è il rappresentante di Dio sul popolo di Israele. Una prima caratteristica è alleanza. Dio che ha fatto alleanza con il suo popolo e anche con il Re del suo popolo. Una seconda caratteristica nella prima parte è l'amicizia che c'è tra Dio e il Re. Una terza caratteristica è quella della intimità tra Dio e il Re. Una quarta caratteristica è la fedeltà tra Dio e il Re. Allora, come vedete, qui abbiamo un po' tutta la trama, tutti i fili, no, ben dipanati su questo nesso particolare tra Dio e il Re. Non so se posso togliere lo schema, perché poi dall'altra parte c'è un'altra istruzione che forse... Grazie. Ferdinand, dopo ti darò la mancia. Ecco. Allora, potete pure sorridere, ecco, perché è un'illustrazione un po' stravagante, ecco. Però, dato che non possiamo scendere nei dettagli di tutto il Salmo, ho cercato in qualche modo di concentrare l'attenzione sul versetto numero 2, ecco, e poi da qui andare piano piano nella riflessione. Difatti il versetto numero 2 che Iuri ci ha letto poc'anzi dice: tu gli hai concesso il desiderio del suo cuore e non gli hai rifiutato la richiesta delle sue labbra. Scela, ecco, cercheremo un po' di capire meglio, no, questo versetto, perché mi pare che sia non soltanto il cuore della prima parte, ma anche il cuore poi di tutto quanto il Salmo. Come vedete, abbiamo qui il cuore, e ricordate che l'ultima volta che abbiamo riflettuto nella predicazione sull'ultimo comandamento che il Signore aveva dato al popolo, diciamo, di Israele. L'ultimo comandamento che è in versione negativa, cioè non concupire. Ci siamo un po' soffermati su questo ultimo comandamento e mi pare qui di trovare degli addentellati, no? Degli agganci con quel comandamento. Perché il desiderio dell'uomo è un desiderio infinito. E il desiderio dell'uomo è il mondo di quest'uomo. Il desiderio è parte integrante della personalità umana. Non si può vivere senza desideri. Il desiderio è la parte centrale. Si può dire è proprio là dove nel cuore umano, come abbiamo detto l'altra volta, la sede centrale della personalità umana. Il Signore Gesù ebbe a dire che dal cuore dell'uomo che vengono, che escono, che sono suscitati, che provengono i desideri cattivi, le cattive parole, i cattivi sguardi, diciamo i desideri che sono non, diciamo, in linea, non in sintonia con la volontà di Dio. Quindi vivere il desiderio di Dio, vivere Dio, non è quello di cogliere all'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza del bene e del male. Non è lì di cogliere il potere o la libertà come proprietà peculiare dell'uomo da rivendicare, ma è nell'accogliere come dono se stesso e il desiderio che il Signore pone nel cuore dell'uomo. Quindi quando noi leggiamo il non desiderare nei 10 comandamenti e nell'ultimo comandamento, Non è un invito a reprimere o a uccidere o demonizzare il desiderio. Pensate per esempio al buddismo, alla spiritualità orientale, dove lì per esempio c'è tutto un curriculum di esercizi, abbiamo per esempio parlato venerdì sera dell'ascetismo, dove per raggiungere la perfezione massima e la perfezione sublima e la suprema perfezione, è quello di uccidere il desiderio. Ma qui non si tratta di uccidere il desiderio, la Sacra Scrittura non parla mai di uccidere, di demonizzare i desideri, semmai se troviamo nella Sacra Scrittura di non concupire, cioè di non desiderare il desiderio concupiscente, è perché, diciamo, nel realizzare il desiderio, e soprattutto il desiderio di Dio, il desiderio di se stesso, non è quello di prendere il posto di Dio. ma nell'accogliere i doni che vengono da Dio. Il desiderio che nasce, per esempio, di quello del bisogno di vivere, può spesso cadere nella tentazione di collocarsi al posto di Dio. E credo ora che qui dobbiamo sottolineare proprio questo, diciamo, questo aspetto. Quindi reprimere non i desideri, ma educarli, orientarli, disciplinarli e portarli alla sottomissione della parola di Dio. Ma torniamo allora al nostro cuore. Una prima cosa che abbiamo nel Salmo, qual è la prima parola? Qual è la prima parola del Salmo? O Eterno il Signore. E ritorna nel Salmo almeno 4 volte la parola Eterno. La prima parola del Salmo è proprio Eterno. E credo che, volendo rimanere nel contesto regale, nel contesto, diciamo, del Salmo reale, qui è parlato del Re. E dato che questo Salmo è stato composto dal Re Davide, è chiaro che si sta parlando del Re Davide. E qui è parlato di un desiderio che egli ha avuto e che il Signore lo ha messo nel suo cuore. E sappiamo molto bene quanti desideri ha caratterizzato la vita di Davide. Ci sono stati, per esempio, dei desideri illegittimi, dei desideri iniqui e dei desideri buoni. Allora, come vedete, la parola del Signore non condanna, né demonizza, né comanda di uccidere i desideri. Ma si tratta di sapere, di capire se questi desideri vengono da Dio, per la sua parola. E nel testo che abbiamo letto, nel versetto numero 2, da dove viene il desiderio? Rileggiamo molto attentamente. Dice tu. Chi è questo tu? È Dio, è Yahweh, è il Signore. Notate quante volte è ripetuto nel Salmo il tu, eh? Tu gli hai concesso il desiderio del suo cuore. Versetto 3, tu gli sei venuto incontro. Versetto numero 4, tu gli hai dato lunghi giorni. Versetto numero 5, tu gli hai conferito maestà e gloria. Vedete quante volte è ripetuto il tu? Qui certamente è probabile che sia il sacerdote ad pregare e celebrare la regalità del re, che è il rappresentante del re dei re sulla nazione di Israele. Ma qui è detto che il desiderio viene dunque da Dio. Abbiamo detto che viene nel cuore. Il cuore che è il centro della personalità umana. E abbiamo detto anche che Davide ebbe dei desideri buoni e dei desideri non buoni. Provate a pensare un desiderio non buono che Davide ebbe. Qual è stato? Esatto, che ha desiderato la moglie di un altro, ha desiderato la donna di un altro, e questo non è certamente il desiderio che corrisponde a Dio, perché non si può dire che Dio abbia messo nel cuore di Davide questo desiderio, perché questo desiderio è illegittimo, è un desiderio di concupiscenza, è un desiderio che già nel nascere è toccato e contaminato appunto dalla iniquità e dal peccato, come lo stesso Davide dirà: io sono stato concepito nella iniquità di mia madre. Proviamo adesso a immaginare un altro desiderio, ma un desiderio che è buono e che è legittimo e che è secondo la volontà di Dio e che Dio stesso l'aveva messo nel cuore del re Davide. Qual è stato il desiderio che il Signore aveva favorito, che il Signore aveva accolto? La costruzione del Tempio. che incontrò il favore di Dio, ma che il Dio certamente non volle in quella circostanza perché aveva prescelto che fosse stato Salomone a costruire, a edificare il Tempio di Gerusalemme. Un altro desiderio legittimo che il Signore aveva favorito e benedetto. Abbiamo letto nel Salmo che il Re è benedetto di grandi benedizioni da parte di Dio. Per esempio, vedere la dinastia davidica sempre perenne, diciamo, e che nessun figlio di Davide, e che il trono di Davide avrebbe sempre visto, ecco, un discendente, diciamo, sedere su questo trono. E questo è stato un desiderio buono che il Signore ha favorito e che ha, diciamo, che ha protetto. E quindi allora vedete già che nella vita di Davide abbiamo allora questi esempi. Poc'anzi allora sottolineavo quante volte è ripetuto qui la parola Yahweh, eterno, 4 volte. E la prima domanda che viene alla mente, qual è il desiderio dei desideri di Davide? E se può essere anche il nostro desiderio. Qual è il grande desiderio, il desiderio di tutti i desideri di Davide? Desiderare Dio, sì, anche quello, la gloria di Dio. Il grande desiderio di Davide è quello di desiderare Dio. Infatti Dio è colui che riempie tutta l'esistenza umana. E se noi ci rifacciamo al primo punto della confessione di fede di Westminster, dove è detto che cosa? È detto che il primo desiderio, la prima cosa dell'uomo è quello di conoscere Dio. Conoscere Dio e gioire della sua presenza, della sua conoscenza, della sua parola. E credo che questo sia il primo grande desiderio, il desiderio dei desideri, quello di conoscere Dio. Per questo vi trovate nel Salmo sempre la parola tu, tuo eterno, o eterno, ecco. Questo è molto importante, questo rapporto ravvicinato tra il salmista e Dio, ma che può essere esteso anche ad ogni essere umano, che può essere anche esteso alla nostra vita, alla nostra esistenza. Allora c'è nella tua lista, che credo che ci sia, perché nessun essere umano non abbia una lista di tanti desideri. E nella tua lista, nella nostra lista, c'è il desiderio primo tra tanti desideri, al primo posto, quello di desiderare Dio al di sopra di ogni cosa. Ecco perché vi trovate sempre nella parola del Signore e nel Pentateuco, più volte ripetuto, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il suo cuore, con tutte le tue, le tue forze. Credo che questo sia il primo desiderio fra tutti i desideri. Non so se questo tuo desiderio è un desiderio che è stato soddisfatto o che, viene soddisfatto giorno dopo giorno. Oltre a questo, senza andare tanto lontano, abbiamo un altro desiderio, nel Salmo 119, versetto 40, perché questo Salmo si apre con questo desiderio. Desiderio, versetto numero 40, Cosa dice qui il salmista? Dice qui nel versetto numero 40, ecco, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, vivificami nella tua giustizia. Credo che questo sia il secondo desiderio che tanto animava il re Davide. Tant'è vero che il re doveva avere per sé una copia della parola del Signore. E qui egli doveva leggere giorno dopo giorno, qui doveva ricevere gli orientamenti nel suo governo di re, sia a livello politico, sia a livello militare, sia a livello anche personale, individuale, per la sua famiglia, e la sua vita, la sua regalità, il suo ufficio, la sua professione di re, questi dovevano essere sempre in coerenza con la parola del Signore. E notate cosa dice qui l'autore del Salmo numero 119, io desidero ardentemente i tuoi comandamenti, conoscerli ardentemente i tuoi comandamenti. Credo che questo sia un altro desiderio che caratterizzava la vita del re Davide. Allora è chiaro che qui dobbiamo anche chiederci se dello stesso desiderio ardente, appassionato, ecco, noi leggiamo la parola del Signore. Se è vero che la parola del Signore è l'autorità suprema, è l'autorità al di sopra di tutti quanti i nostri desideri, allora questa parola deve essere amata, deve essere letta, deve essere studiata, deve essere meditata, diciamo, ogni giorno. Poi, rimanendo ancora nel Salmo 119, diciamo nel seminato dei Salmi, al versetto numero 81, Salmo 119, versetto, diciamo, 81, dice il salmista, la mia anima si strugge per l'ardente desiderio della tua salvezza. Io spero nella tua parola. Credo che il terzo desiderio di Davide era quello della salvezza. Egli desiderava conoscere la salvezza. Non è soltanto, diciamo, la salvezza dai nemici, come nella seconda parte del Salmo, ma anche conoscere la salvezza di Dio nella vita di ogni giorno. Ecco, credo che questi possono essere i tre desideri maggiori, i tre desideri principali che noi abbiamo qui nel versetto numero 2. Allora, come vedete qui abbiamo il cuore, il versetto 2 parla di questo desiderio, ma questo desiderio deve essere anche, rileggiamo allora il versetto numero 2, ecco, magari possiamo fare una riflessione di insieme. Tu gli hai concesso il desiderio del suo cuore, non gli hai rifiutato la richiesta delle sue labbra. Ecco, allora, fermiamoci molto semplicemente, praticamente, ecco, il desiderio che nasce dal profondo del cuore, poi questo desiderio viene pensato, viene meditato, passa attraverso il pensiero, passa attraverso, diciamo, l'intelligenza, e poi cosa succede? Qui è parlato di labbra, ecco perché voi trovate al centro del cuore, trovate le labbra, ecco, è un disegno un po' balbestro, desiderio delle labbra. Cosa vuol dire allora questo desiderio, questa richiesta delle tue labbra? Vuol dire che questo desiderio è fatto conoscere, Perché attraverso le labbra noi possiamo comunicare il nostro desiderio. Non soltanto con Dio, quando parliamo con Dio, ma anche quando parliamo tra noi. Nella comunicazione, nella vita, nella comunità, nella Chiesa, nella vita di Chiesa. Questi desideri nascono dal profondo del cuore, questi desideri sono favoriti dal Signore perché sono conformi alla sua parola, alla sua volontà, ma poi questi desideri non devono rimanere lì, imprigionati, interiormente, no? Soffrendo di buio e di oscurità. Questi desideri possono essere espressi, perché abbiano poi anche ad essere soddisfatti. Ma se questi desideri non sono espressi, come faremo noi a conoscere i tuoi desideri? Se il desiderio di un cuore, di un fratello e di una sorella e di una famiglia non sono espressi, non sono portati e veicolati perché siano conosciuti, perché hanno bisogno di uscire, no? Dall'interiorità, dall'interno del cuore e escono attraverso le labbra parlanti. Non per nulla abbiamo due, non solo uno, non solo labbro. Quanti ne abbiamo? Due. Bravo, perché abbiamo il labbro superiore e il labbro inferiore. E abbiamo nella parola del Signore sia il labbro che le labbra, eh? Abbiamo la pluralità. Perché il Signore ha messo, ecco, tra il naso e il mento queste labbra? Le ha messe qui e sono due. Perché devono vibrare? Devono vibrare. Se noi leggiamo anche nei salmi, a un certo momento il salmista, mi pare, al capitolo 51, dice: apri le mie labbra, che le mie labbra non siano chiuse, sigillate. Qui potremmo mettere un po' dei catenacci a queste labbra e chiuderle. Ma non è questo il desiderio di Dio. Se Davide qui ha nel suo cuore il grande desiderio ardente per Dio, lui sa che lui stesso è il desiderio di Dio. Se leggete il Salmo 139, Davide dice di essere il risultato di un grande desiderio di Dio. Ma di un desiderio veramente vibrante, di un desiderio fiaccolante, di un desiderio di fuoco, no? Perché è Dio che ha voluto Davide, è Dio che lo ha desiderato, è Dio che lo ha progettato, è Dio che lo ha messo al mondo, è Dio che lo ha creato, è Dio che l'ha messo lì come pastore di Israele. Davide dunque, prima ancora di esprimere desideri o il desiderio a Dio, lui stesso dice di se stesso di essere il desiderio di Dio. Non so se questo accade anche nella tua vita, se accade, diciamo, nella mia vita. Se prendiamo coscienza del fatto che Dio mi ha desiderato, mi ha bramato. E qui il termine desiderio nel testo originale, abbiamo detto l'altra volta, è molto, 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 molto forte, perché è lo stesso termine che leggiamo nel giardino di Eden quando Eva vide l'albero bello, no? Bello, diciamo, affascinante, e si lascia, diciamo, sedurre. È lo stesso termine che abbiamo qui nel Salmo numero 21. Desiderio, è lo stesso termine. La brama. Allora credo che questo versetto numero 2, che ci parla di labbra, vuole proprio dirci questo. Il desiderio dunque ha bisogno di uscire e di conoscere la luce del sole. Attraverso che cosa? Attraverso il linguaggio, attraverso le parole. E non per nulla qui Davide, non soltanto pensa queste parole di questo salmo, non soltanto le pronuncia e con la cetra le canta queste parole alla nazione di Israele, e li mette anche per iscritto. Mette anche per iscritto. E credo allora che qui abbiamo, ecco, un desiderio soddisfatto di Davide. Perché questo desiderio è soddisfatto? Perché? La risposta di Dio? Perché Davide lo ha? L'ha cercato, vero? L'ha pronunciato, l'ha comunicato. Molto spesso accade che nella Chiesa, nella comunità di Dio, tanti desideri rimangono insoddisfatti, e con questi desideri noi insoddisfatti siamo chiamati, costretti anche a vivere e convivere, proprio perché questi desideri sono repressi, incarcerati, imprigionati nel nostro cuore, diciamo all'interno di questa cella, e che non varcano la porta, diciamo, dell'uscita. Perché non le portiamo alla conoscenza della Chiesa, alla conoscenza dei fratelli e delle sorelle. Non le portiamo a conoscenza del Signore. È vero che il Signore dice: il mio desiderio non si è nascosto, è detto nell'altro Salmo. È vero che se questo desiderio rimane dentro, ingabbiato, e rimane, diciamo, sigillato, e che è chiuso e nessuno può leggere questo desiderio, no? Da parte degli uomini e da parte degli altri, Dio lo legge, lo vede. E come che non lo vede? Prima ancora che noi formulassimo questo desiderio. Ma questo desiderio il Signore vuole che venga espresso, che venga quando siamo interpellati dalla sua parola, questo desiderio venga fuori perché lui lo possa ascoltare, e che anche, diciamo, la Chiesa lo può, deve, diciamo, deve ascoltare. Credo allora che qui siamo chiamati a ragionare su questo semplice versetto numero 2. Ci sono dei desideri nella tua vita, nel tuo cuore, dei progetti, delle parole, dei piani, dei tuoi, diciamo, sospiri anche? Ecco, perché non farli conoscere? Perché non far vedere la luce a questi desideri? E come vedete abbiamo qui due finestre che sono occhi, ecco, vogliono proprio illustrare, diciamo, questo celeste oltre le pupille, ecco, all'interno del cuore la serenità, La serenità, non c'è buio, non c'è perché? Perché c'è allora questa liberazione di questi desideri, ma che anche attraverso i nostri occhi noi possiamo guardare le cose che ci vengono attorno, e che attraverso gli occhi, dice per esempio l'Apostolo Giovanni, se avete presente, la concupiscenza degli occhi. E qui diciamo molto spesso dei desideri sia, diciamo, non conformi alla volontà del Signore, come altri desideri molto spesso nascono dalla vista che guardiamo. Guardiamo. C'è un altro salmo che dice il salmista, dice questo, dice: liberami dalla visione della vita, della perversità, la vita dei perversi, proprio per non prendere, diciamo, esempi. Ecco, allora come vedete abbiamo questa illustrazione che attraverso la vista noi possiamo anche un ultimo versetto che desidero leggere, e che la Sacra Scrittura molto spesso mette le labbra di Dio con le labbra, diciamo, degli uomini. In Giobbe, per esempio, capitolo 23, versetto 12, ecco, leggo questo versetto, notate cosa dice Giobbe 23, 12. non mi sono allontanato dai comandamenti delle sue labbra. Ho fatto tesoro delle parole della sua bocca più della mia porzione di cibo. Non mi sono allontanato, ecco, dalle sue labbra, dalle sue parole. Credo allora che qui un'altra noticina da sottolineare è che le nostre labbra devono essere in sintonia con le labbra di Dio, con la bocca di Dio. Per fare questo è necessario di porgere orecchio alla sua parola e di ascoltare la parola del Signore. Questo esercizio. Credo che se chiedo a Gabriela, ecco, riesci a sentirmi? Se ti allontani 50 metri fuori, riesci forse ancora a sentirmi? Ecco, e se ti allontani un altro 100 metri ancora e vai, non mi senti più, vero? No. Ecco, molti desideri insoddisfatti della nostra vita è perché ci allontaniamo dalle labbra di Dio. Non ascoltiamo la parola del Signore. Se ci allontaniamo di 10 metri riusciamo ancora a capire le parole di Dio. Se ci allontaniamo a 50 metri, bene, ancora. Ma se ci allontaniamo dalla sua parola, dai suoi comandamenti, e anche dalla Chiesa, non riusciremo più a percepire né i suoni delle parole e neanche a capire le parole di Dio. Ecco perché quando leggiamo il libro di Giobbe, all'inizio, capitolo 2, dice che Giobbe, nonostante avesse detto delle parole, egli non peccò con le sue labbra. Che è detto labbra? Perché? Perché Giobbe non si allontanava dalle labbra di Dio. Desidero concludere, ecco, diciamo, con queste parole, questa breve, semplice meditazione, pregando che il Signore possa trarre da questa riflessione, da questa lettura, delle benedizioni per la nostra vita individuale e anche comunitaria. Grazie.